www.redigio.it e la storia continua. Arte e industria, e come si fanno le trecce finte.
Continua dalla puntata precedente.
Ecco dunque, capelli scelti per colori, poi sgombri da immondizia, quindi scelti per lunghezza. Ma è tutto? Non ancora. Le ciocche, formate dall'ultima scelta, non hanno ancora la pretensione di formare trecce, ma soltanto elementi di trecce. Composte di capelli dello stesso taglio, gli uni troppo uniformemente corti, gli altri troppo uniformemente lunghi, sarebbero di un uso quasi impossibile se il mercante non vi rimediasse sfilandoli. Vale a dire, componendo mediante un'agglomerazione a uguali proporzioni delle differenze lunghezze di uno stesso scardasso. Una serie di trecce tutte della stessa lunghezza, ma graduali, e che vadano a finire a punta come in una treccia naturale. Mercé quest'ultima manipolazione, fatta essa pure sugli scardassi, e che compie la fusione dei capelli di qualsiasi provenienza, ognuna delle nostre signore eleganti può lusingarsi di portare il suo tignone, che sarebbe lo chignon, la spoglia di 30 o 40 donne, perlomeno. L'ultima manipolazione, abbiamo detto, ed è proprio l'ultima, ma non ancora. Dopo tante operazioni, i capelli non possono essere un poco scomposti e i loro capi presentano un aspetto ineguale. Vi sarebbe un modo semplicissimo di pareggiarli, che sarebbe quello di darvi alcuni colpi di forbice, ma portare le forbici sopra una ciocca sarebbe ritenuto da ogni mercante di capelli come un atto doppiamente sacrilego. Innanzitutto, ciò diminuirebbe la lunghezza dei capelli, perdita eminentemente deplorabile dal punto di vista dell'arte. Quindi, ciò ne diminuirebbe il peso, la perdita non meno pregiudicevole dal punto di vista dell'utile. E per pareggiare le punte superiori di una ciocca, l'operaio colloca detta ciocca fra vari scardassi, con i capi rivolti dalla sua parte, e tira a sé i capelli a gruppetti per collocarli rettamente. D'altronde, il nome di pareggiamento dei capi, data a questa operazione, in opposizione al pareggiamento delle punte, nel quale l'operaio, all'opposto, tira a sé i capelli dalla loro estremità. E adesso la treccia è compita, affatto compita. Legata come si deve alla sua sommità, prenderà nella scatola il posto che il suo colore le assegna, in attesa che il parrucchiere la metta in opera. E i capelli che vuolsi arricciare non sono però ancora alla fine delle loro pene. Siccome scolorirebbero sotto l'influenza del gran calore al quale devono essere sottoposti, se il benché minimo corpo grasso rimanesse alla loro superficie, si incomincia a lavarli con acqua bollente, sature di sale e di soda. È cosa strana il vedere un pezzo d'uomo, provveduto di tutti gli utensili di una lavandaia, precipitare, senza lasciarle andare, le tracce una dopo l'altra nel bagno purgativo, frizionarvele, tuffarvele, rituffarvele, specialmente torcerle come si può fare di un pacco di biancheria e appenderle per ultimo sia al muro sia su corde, dove esse distilleranno lentamente le loro lacrime. I capelli, tuttora umidi, sono avvoltolati ciocca per ciocca sopra piccole forme cilindriche di legno, quindi recinti di carta e legati. Per ristringere forte, l'operaio ha dinanzi a sé una morsa nella quale comincia con introdurre il capo della sua ciocca, che gli permette di stirare i capelli forte quanto è necessario. Vi hanno varie grossezze di forme, quanto più quelle che si adoperano sono fini, tanto più la ricciatura è stretta. Quando è ammannito un gran numero di forme, si riuniscono tutte a mo' di rosari, che appendendosi a una stufa dove per 2 o 3 giorni restano sottoposte a una elevatissima temperatura. E quando i capelli lasciano sfuggire la forma sotto un leggero impulso, vuol dire che sono a buon punto. Allora si traggono fuori dalla loro prigione di canapa e di carta. Quindi le ciocche, riunite a 2 o 3, sono artisticamente disposte in un rotolo, il quale non aspetta che la sua destinazione. Per non avere a sciogliere inutilmente le arricciature, il cordone con cui si legano alla cinghia indica, mediante il suo colore, la lunghezza delle ciocche. E non c'è più da stupirsi. Dopo tutte le manipolazioni a cui vanno soggetti, che i capelli, i quali da greggi erano venduti da 50 a 300 franchi il chilo, raggiungono lavorate un valore di 1.000 e 2.000 franchi. Lo scarto è inevitabile, scarto che non è inferiore al 18%, può elevarsi, secondo la moltiplicazione delle lavande, dal 70% e anche al di là. Abbiamo detto che con i capelli troppo corti per essere interamente utilizzati si faceva il crepé. Sono sempre mercanti in grosso che si incaricano di questo lavoro. Su 2 fili tesi parallelamente si intreccia strettissime le une in cima alle altre e dopo di averle leggermente bagnate, tutte le piccole ciocche rimaste inoperose che si sviluppano in una sterminata trecciolina. Il tutto è immerso nell'acqua bollente e va come i capelli arricciati a seccare per lungo tempo nella stufa. Tagliando il filo e sciogliendo le treccioline, si ottiene quelle masse sgonfianti che imbottiscono i tignoni, i chignons, e le bende del nostro Signore, e all'occorrenza rappresentano sufficientemente una barba sugli sbarbati menti dei nostri istrioni. Se i capelli che vanno alla tintoria restassero legati in cima come gli altri, la parte superiore si impregnerebbe con difficoltà. Beh, d'altra parte, se fossero sciolti, immaginate quel guazzabuglio uscirebbe dalla tinozza. E per evitare l'uno e l'altro inconveniente, si è pensato di feltrare i capelli alla sommità. La cima di una ciocca leggermente bagnata con acqua tiepida, poi stropicciata sulla mano dell'operaio, forma in pochi istanti una massa compattissima e strettissima che tiene insieme tutti i capelli purché non ve ne siano fra loro rivoltati, perché quelli che si presentassero a punta non si feltrerebbero con gli altri. E questa proprietà che hanno i capelli di agglomerarsi mediante feltramento, quando sono all'estremità e all'estremità soltanto, è utilizzata in una guisa ingegnosissima per l'utilizzazione degli scarti.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.